E apriamo il programma di oggi dalla Turchia. Continua il giro di vite del presidente Erdogan verso i sospettati per aver contribuito al fallito colpo di Stato di luglio. Martedì il governo ha rimosso dal loro incarico circa 15.000 persone tra dipendenti pubblici, ufficiali dell'esercito, agenti di polizia e professori, e ha chiuso altri 375 istituti tra associazioni, ONG, cliniche private e giornali.
Un periodo molto intenso quello in Turchia in questi giorni. Un'altra notizia: dopo la valanga di reazioni suscitate dalla controversa proposta di legge intesa ad abolire la condanna dei responsabili di abusi sessuali nei confronti delle minorenni sposando la vittima, il governo turco ha fatto dietro front. Allora noi parliamo proprio di questi argomenti e iniziamo proprio da questo argomento appena accennato, questo passo indietro del governo Erdogan sulla questione delle spose bambine.
Ne parliamo in diretta con il giornalista di Ansamed, Patrizio Nissirio. Patrizio, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, un piccolo passo indietro: non si tratta dell'abolizione della legge, perché si dice che la proposta verrà rielaborata. Allora, cerchiamo di capire un po' meglio la situazione. Come potrebbe venire rielaborato questo testo?
Io credo che l'espressione rielaborata, ristudiata, non ci sono state varie sfumature, sia un po' un eufemismo. Credo, e per fortuna aggiungo, che la legge sia stata ritirata e quindi finita su un binario morto. D'altra parte la protesta internazionale, sicuramente ancora più importante quella delle donne turche, che lo ricordiamo ad Ankara, si sono presentate con le mani dipinte a simboleggiare proprio la loro contrarietà a questa normativa che era stata passata e spinta dal partito del presidente Erdogan attraverso il ministro della giustizia Bekir Bozdag. L'argomento è chiuso, quindi la loro lotta ha avuto un risultato molto positivo. Ricordiamo brevemente che la legge condonava alcuni casi di violenza sessuale su minori qualora l'autore della violenza avesse poi acconsentito a sposare la vittima. E la logica, se di logica si può parlare, era che così si sarebbero riabilitate queste ragazze, che altrimenti avrebbe avuto un'ombra sulla loro biografia che le avrebbe rese escluse dalla società, quindi una logica del tutto contorta. Fortunatamente questo è stato ritirato, ma questo provvedimento, ma naturalmente ciò non cambia il fatto che in Turchia le statistiche parlano di un numero enorme di minorenni che finiscono al matrimonio tra i 16 e i 17 anni, si parla di decine di migliaia, quindi insomma sono cifre importanti, e questo non per dire che questi matrimoni siano tutti frutto di violenza, naturalmente, ma proprio a simboleggiare l'idea che c'è una società in cui queste spose bambine, anche adolescenti, chiamiamole per maggiore precisione, siano accettabili.
Anche questo,
come le istituzioni internazionali siano naturalmente sempre pronte a condannare queste abitudini.
Patrizio, anche se la legge turca fissa 18 anni l'età per il matrimonio, a 17 se c'è il permesso dei genitori, nonostante questo, come ci dicevi tu, sono numerosissimi i casi di matrimoni di adolescenti. La Turchia infatti è al primo posto in Europa e terzo nel mondo per quanto riguarda il fenomeno delle spose bambine. In questo contesto, poi vista anche questo tentativo di legge di cui abbiamo appena parlato, come si sta muovendo il governo?
Ma dico una cosa più che nota: c'è una forte ondata conservatrice che attraversa la Turchia da molti anni e è ancora più accentuata dopo il fallito golpe degli scorsi mesi. Il presidente Erdogan, e qui ci ricolleghiamo all'altro argomento che voi avevate citato, quella della epurazione che continua nella società turca, naturalmente utilizza a questo punto tutta una serie di provvedimenti legislativi per riportare nella sua ideologia la Turchia a un'epoca pre-Ataturk, pre-stato laico. E faccio un esempio fuori dal forte valore simbolico: non sono pochi tentativi di trasformare il museo di Santa Sofia, che è sì un'ex moschea ma è anche soprattutto un'ex chiesa bizantina, in una moschea moschea dove si prega, oggi è appunto un museo visitato da milioni di persone ogni anno. Anche questi sono segnali che indicano come il presidente Erdogan, che è sempre più, se vogliamo, isolato da un certo punto di vista dalla comunità internazionale. Potremmo anche toccare l'argomento molto importante del voto che ci sarà probabilmente domani al Parlamento europeo, che sospenderà o chiederà di sospendere i negoziati di adesione della Turchia all'Unione europea. Il presidente Erdogan, in questa sua ormai autocrazia, procede in senso ideologico a ristabilire questo ideale ordine poi sovvertito dalla Turchia laica.
Patrizio, parlavi proprio poco fa dell'epurazione che sta apportando Erdogan. Infatti martedì il governo ha rimosso dal loro incarico altri 15.000 dipendenti pubblici, ufficiali, agenti di polizia, docenti. Adesso sono addirittura 110.000 persone quelle che sono state o licenziate o sospese dai loro incarichi dopo appunto il fallito colpo di Stato di luglio. E da luglio la Turchia ha chiuso oltre 130 giornali ed emittenti. Insomma, un pugno sempre più duro quello di Erdogan. Non sta cambiando nulla nel suo approccio?
No, tutt'altro. Oggi il presidente turco ha anche avuto una simpatica battuta dicendo che se qualcuno è chiamato dittatore della comunità internazionale a lui fa automaticamente simpatia o qualcosa del genere. Ha anche usato toni di sfida sferzanti contro il Parlamento europeo, che appunto minaccia e probabilmente lo farà di chiudere difficilissimo, lungo, tedioso percorso di avvicinamento della Turchia all'Unione Europea, e quindi sempre più un leader del proprio paese ma in un costante conflitto con la comunità internazionale. Ora, ci sono molte ragioni per cui questo è successo, possiamo anche citare per esempio una certa ambiguità dell'Unione Europea nell'offrire la mano tesa alla Turchia per l'adesione, forse ipotizziamo, ma voglio dire, credo che se alcuni anni fa non ci fosse stata l'opposizione di alcuni paesi europei e la Turchia si fosse davvero avvicinata all'Unione Europea, oggi non avremmo questa situazione. Era un paese, è ancora un paese, una forte anima laica e in alcuni strati della società ancora fortemente progressista, ma naturalmente la chiusura, il rivolgersi sempre più verso il proprio interno non facilita un discorso di così, assimilazione alle norme internazionali. Hai menzionato la stampa, la situazione in Turchia è una delle più drammatiche che esistono al mondo. D'altra parte, qualunque cosa oggi abbia il lontano odore di Fethullah Gülen, un ex amico di Erdogan che vive negli Stati Uniti, che sarebbe, secondo il presidente turco, l'autore, lo stratega del fallito colpo di Stato, qualunque cosa abbia anche lontanamente il sospetto di vicinanza con Gülen viene chiuso ed epurato. L'ultima ondata, appunto, 15.000 dipendenti pubblici, 375 organizzazioni non governative, cioè la Turchia diventa un paese veramente difficile in questa fase. Oggi poi c'è stata anche la notizia di due scrittrici, una delle quali si chiama addirittura Erdogan, che stavano per essere liberate e poi ci hanno ripensato e rimangono in carcere. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione fluida ma preoccupante.
In questo contesto, che influenza può avere l'Unione Europea con la Turchia? Infatti ci citavi prima come Erdogan guarda sempre in modo più sospettoso l'Unione Europea, ma dall'altra parte c'è possibilità di influire sugli eventi futuri?
Ma la Commissione Europea ha detto manteniamo aperto il filo del dialogo, di filo però si tratta, non ci facciamo illusioni. Io credo che se c'è una leva da usare sia quella, come sempre, economica e commerciale. La Turchia commercia in maniera molto stretta e molto importante con i paesi dell'Unione Europea, con il blocco intero dell'Unione Europea. Io non credo si arrivi alle sanzioni, non è nell'interesse di nessuno, ma sicuramente, come dire, avere un mercato con il quale la leadership politica è in conflitto non aiuta il libero scambio. Tuttavia io credo che l'agente principale che può così forzare, se vogliamo, la Turchia a riprendere un minimo di non solo dialogo ma di apertura democratica, passata, magari questa sbornia del dopogolpe, del dopo fallito golpe, sono gli Stati Uniti. E se pensiamo a quello che sta succedendo agli Stati Uniti, diciamo non ci sono grandi ragioni di ottimismo. Conosciamo ancora poco Donald Trump, ma abbiamo già tutti l'impressione che probabilmente non sarà un paladino di personaggi deboli, sarà più che altro vicino, lo ha già detto, l'ha già dimostrato, la battuta sui dittatori non lascia ben sperare, sarà uno che magari apprezza gli uomini forti.
Patrizio, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, ti salutiamo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buona serata allora, Patrizio Nissirio, giornalista di Ansamed.